Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. In quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto, probabilmente perché non avevano compreso cosa avevano visto e anche per quale condizione gli era stato possibile vedere quelle cose, cioè vedere Gesù trasfigurato, vedere Gesù in una dimensione che loro non conoscevano, non erano abituati a considerare. Si erano meravigliati e forse spaventati, questo è il motivo per cui l'Evangelista alla fine dice che non parlarono a nessuno di quello che avevano visto. Ma cosa avevano visto? Beh, innanzitutto avevano accompagnato Gesù come non avevano mai fatto, l'avevano accompagnato a pregare. Gesù in genere quando nei Vangeli va a pregare ci va da solo, non si porta nessuno. Si porterà questi tre in un'altra occasione, quando giungerà ormai verso alla fine della sua missione, la sera, la notte prima di essere condannato e crocifisso, li porterà con sé al Getsemani. E questi tre in quell'occasione non avranno la capacità di tenere gli occhi aperti per vedere che cosa stava accadendo, né le orecchie per ascoltare quale fosse la preghiera di Gesù al Getsemani. Ma in questo caso il figlio stesso gli ha dato la possibilità di accedere a una realtà inimmaginabile, vederlo come è. Non vederlo cambiato, non vederlo diverso, vederlo come è. E come è il figlio di Dio? Glorioso, come il Padre. Così lo hanno visto. E per vederlo così glorioso, il Signore ha avuto così misericordia di loro da mostrargli anche quali sarebbero queste condizioni. Non potevano capirlo allora, ma la Chiesa lo capirà e celebrerà queste condizioni tutte le volte che vorrà che i suoi figli contemplino il Figlio di Dio così com'è. Vediamo un po'. Gesù appare trasfigurato, molto splendente davanti agli occhi di questi stupiti discepoli, apostoli, e a fianco a lui ci sono Mosè ed Elia. Mosè ed Elia sono rappresentanti di due grandi elementi fondamentali della fede. Mosè rappresenta la Torah, la legge, la volontà di Dio di farsi conoscere agli uomini attraverso una tradizione, una narrazione, prima orale e poi redatta nella forma della legge, il Pentateuco, come lo chiamiamo noi. Mosè dunque è uno che non parla espressamente di Gesù, non lo nomina, chiaro, la Torah è stata scritta molto tempo prima della nascita del Verbo. Però noi sappiamo che tutta la scrittura porta con sé in germe questa presenza del Figlio di Dio. Tant'è che quando gli apostoli vorranno interpretare la Sacra Scrittura, dopo i fatti della morte e resurrezione, useranno sempre l'insegnamento di Gesù, useranno sempre le sue azioni, sempre ciò che lo riguarda per capire che cosa la Scrittura aveva detto loro. Ne è prova, se vi ricordate, la passeggiata che i due di Emmaus compiono per andare a casa dopo la morte di Gesù. Sarà Gesù a spiegargli che tutta la parola parla di lui. Dall'altra parte c'è Elia. Elia è rappresentante dei profeti, di tutto il profetismo, per dire che anche Elia, che anche l'attesa di Elia, se vi ricordate, aveva ormai ceduto ogni speranza a Elia e aveva chiesto al Signore di poter essere riunito ai padri, di non dover vivere ancora soccombendo le angherie di un re fantoccio e di una regina pagana come Acab e Jezabele. E aveva, diciamo così, lasciato proprio se stesso, abbandonato se stesso, quando Dio lo chiamerà a salire sull'Oreb, quel monte dal quale egli stesso aveva dato la Torah a Mosè e al suo popolo, il Sinai sarebbe, l'aveva chiamato per parlargli. E dopo il terremoto, il fuoco e il vento aveva parlato al suo cuore con una voce diversa, con una brezza soave. Aveva raggiunto la sua vita con un linguaggio che appartiene solo a lui. Come a dire che dopo tutti gli sconvolgimenti della storia, le guerre, le malattie, le difficoltà, i terremoti, Dio parla nella brezza leggera del figlio suo incarnato nella Vergine Maria. Stavolta comprensibile, tangibile persino, incontrabile. Beh, Elia e Mosè stanno là a fianco a Gesù e parlano con lui e i discepoli guardano, capiscono e non capiscono, sanno chi è Mosè, sanno chi è Elia, non sanno perché il Figlio di Dio sta là in mezzo a loro, perché siamo ai primi capitoli del Vangelo di Luca, non conoscono ancora, non hanno ancora sperimentato chi è veramente Gesù. Lo stanno conoscendo e l'idea che due autorità così importanti possano testimoniare di lui, già accendono nel loro cuore una speranza nuova. Tant'è che Pietro dirà: facciamo tre tende, facciamo tre tabernacoli. Mosè ha già la sua autorità, Elia ha già la sua autorità, ci sei anche tu in mezzo, avrai anche tu l'autorità. Non sapeva quello che diceva, evidentemente, così commenta Luca, perché non lo conosceva ancora. Eppure Gesù gli aveva dato la possibilità di penetrare questo mistero osservando la gloria di cui era circonfuso. Ora, dicevamo, perché la Chiesa recepisce questa modalità e ce la ripropone? Come ce la ripropone? Come ci mette nelle condizioni di poter riconoscere in Gesù il Figlio di Dio e il Messia? Beh, ci riproduce dentro la celebrazione eucaristica la stessa logica. Noi ci avviciniamo e leggiamo qualcosa di Mosè, qualcosa della Torah, qualcosa dell'Antico Testamento, diremo, e anche il Salmo. Poi ascoltiamo una parola che viene dagli Apostoli, una parola che ha una forza profetica. E poi finalmente il Vangelo che ci mostra la centralità del Cristo. È come se la Chiesa ogni domenica rimettesse davanti a noi la trasfigurazione e noi potessimo osservare chi è veramente Gesù per noi. Allora tu dirai, sì, è vero, noi veniamo, ascoltiamo questa parola, capiamo che stiamo entrando in un momento importante, capiamo che l'autorità del Figlio di Dio in questo momento è grande, ma ci distraiamo. Quante volte già ti sei distratto stamattina? Tanto t'ho visto, sai. Ci distraiamo, ci annoiamo, siamo appesantiti, un po' ci abbiamo pure sonno, tanta difficoltà ad accogliere le cose che ci vengono proposte. E perché non era anche la storia di questi discepoli? Non saranno loro a dormire quella notte in cui dovevano vegliare almeno un'ora mentre Gesù pregava al Getsemani? Proprio come te. Allora, qual è la condizione che ci permetterebbe di vedere la gloria di Gesù dentro l'Eucaristia, dentro questa trasfigurazione domenicale nella quale siamo chiamati ogni settimana? Beh, noi lo diciamo all'inizio della messa, quando chiediamo al Signore di perdonarci i peccati. Quando noi chiediamo che i nostri peccati vengano perdonati, Egli ci fa vedere la nostra umanità com'è. Se io vedo che i miei peccati sono perdonati, capisco, intuisco che la mia vita non è fatta per la morte. Se io sono liberato da chi mi accusa del mio peccato, io so di essere chiamato all'eternità. Sono i miei peccati che mi mettono nelle condizioni di dubitare, di disperare, di dire: Dio, ma perché mi hai fatto così debole? Perché mi hai fatto così legato alle cose del mondo? Ma come farò io a salire fino a te? Mi sarà impossibile. Ma se tu perdoni i miei peccati, riversi al centro della mia vita un amore così grande, così coinvolgente, che io non posso più pensare che la mia carne sarà un ostacolo per la mia salvezza. Allora in qualche modo vedo la mia vita trasfigurarsi, vedo le mie speranze ampliarsi, vedo la mia fede toccare il cielo e la mia carità entrare in tutte le relazioni. Questo è il frutto del perdono del mio peccato. Allora comprendi che se vuoi salire con Gesù fino al Monte Tabor per vedere la sua trasfigurazione, devi entrare in una logica di accoglienza del perdono e, perché no, anche della possibilità di riservare questo perdono anche agli altri che ti hanno fatto del male. D'altronde, quando tu vieni qua e ascolti questa parola, qual è la finalità? Che tu diventi migliore? No, la finalità è che tu veda in quel pane consacrato la presenza di Cristo per te. Forse è stato più semplice a quegli apostoli vedere Gesù trasfigurato, ma tu, attraverso l'insegnamento della Chiesa e la dimensione sacramentale, il perdono, puoi intravedere in questo pane il Figlio di Dio. E siccome questo pane lo condividi con altri insieme a te, vicino a te, che si nutrono anch'essi dello stesso Verbo incarnato, tu sai che questa presenza del Figlio riempie tutta la storia. Capisci? Capisci che parola oggi? Allora, tu sei entrato nella Quaresima, ti stai domandando come farai a pensare alla resurrezione, ti scandalizzi come gli apostoli della sua morte, perché ti scandalizzi della tua sofferenza. Ti scandalizzi della sua croce, perché ti scandalizzi della tua croce, delle tue difficoltà. Allora chiedi perdono volentieri a Dio. Chiedigli di pulirti gli occhi e il cuore perché tu veda faccia a faccia a quale speranza la tua umanità è chiamata, come vedesti come sei chiamato a vedere il corpo del Figlio di Dio trasfigurato e glorioso, anzi a nutrirtene, così abituati anche a vedere il tuo corpo, la tua storia, la tua carne, tutto quello che ti riguarda come una realtà chiamata ad entrare nell'eternità. Non solo la tua, anche quella del tuo prossimo. Anzi, se vuoi la prova per vedere se tu onori la tua carne, ce l'hai quando onori anche la carne del tuo prossimo. Se tu lo maltratti, vuol dire che maltratti la tua vita. Se tu lo giudichi, giudichi la tua vita. Se metti in evidenza i suoi difetti, vuol dire che tu ti scandalizzi dei tuoi, lo capisci, no? Non ci vuole mica chissà quale psicologia per capirlo. Ma se tu accogli questa chiamata a salire con Gesù fino alla preghiera, fino alla relazione con Dio, questa relazione si riprodurrà al centro della tua vita. E finalmente vedrai la storia fatta di fratelli e non di nemici. Vedrai la tua storia fatta di speranza e non di dolore e di difficoltà e di morte, così come sei abituato. Allora vedrai il Figlio di Dio come uno che già vive in te, non come un ideale da raggiungere, come forse il tuo paganesimo ti ha abituato a considerare. cammina in questo modo, pensa queste cose, vivi l'Eucaristia in questo modo come ti è stato suggerito e giungerai alla Pasqua come un uomo nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, avesti tanta pietà degli uomini da mandare il tuo Figlio a parlare al loro cuore, perché lo incontrassero, condividessero l'esistenza con Lui, insieme a Lui salissero sulla croce e con Lui risorgessero. Questa speranza tu hai dilatato fino a noi, perché anche noi possiamo fare nella Chiesa questa stessa esperienza degli Apostoli. Ora nella liturgia parla la nostra vita. Dentro questa Eucaristia facci scoprire la gloria del tuo Figlio e la gloria alla quale anche noi siamo chiamati. Possa il tuo Spirito farci comprendere ogni cosa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. I misteri del Regno tu hai desiderato che si comprendessero dentro i linguaggi semplici, nell'insegnamento e nell'obbedienza. Così rinnovi la tua Chiesa di età in età e sempre chiami uomini nuovi ad amministrare questi misteri. Abbi compassione di questo tempo. Vieni in nostro soccorso. Non ci abbandonare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, se non abbiamo visto il tuo Figlio trasfigurato, se non lo abbiamo riconosciuto sull'altare, se non l'abbiamo riconosciuto neanche al centro della nostra vita, è perché non l'abbiamo mai visto nella relazione con il nostro prossimo, perché abbiamo giudicato, perché lo abbiamo derubato, perché lo abbiamo accusato in molti modi. Il peccato ci ha impedito di vedere il bene, di vedere il tuo Figlio. Rimetti allora i nostri debiti e fa che anche noi possiamo rimettere i debiti ai nostri debitori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, all'uomo contemporaneo, a cui il demonio ha tolto la speranza di poter conoscere i misteri del Regno, a quell'uomo contemporaneo che giace schiacciato dalle molte preoccupazioni o ingannato da false speranze, manda noi. Fa che le nostre parole siano chiare, i nostri atti evidenti, il nostro esempio comprensibile, la nostra speranza visibile. Fa che possiamo far giungere fino a loro, ovunque si trovino, una carezza del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, i tuoi figli desiderano conoscere questi misteri e praticarli, ma sono confusi dall'esperienza del peccato, dalle ferite che portano, dalla divisione interiore. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, liberali da ogni maleficio. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Fa che fino alla Pasqua del tuo Figlio possano emendarsi da tutti i peccati. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.